su di te. Ma una volta in più, che cosa può cambiare nella vita mia? Accettare questo strano appuntamento è stata una pazzia. Sono triste.
Lunedì 20 marzo, ore 19.32, buonasera, buonasera a tutti qui dai microfoni di Radio Sonar. Saluto subito Guido Iandelli che, diciamo, momentaneamente così mi supporta al posto della ottima Claudio Bernabucci che ha avuto un giorno, diciamo così, di riposo. E allora si torna a parlare di teatro, 19esima puntata di Quarta Parete, il teatro in radio qui su Radio Sonar, e quindi una nuova puntata, tanti nuovi ospiti, tanta ottima musica, e spero di avere il beneplacito dell'ottimo Guido, che è un ottimo, diciamo così, appassionato ed esperto di musica, e come, insomma, come costume, come usanza di questa ormai tradizionale format radiofonico. E cominciamo con i consigli per gli acquisti, per così dire, partendo dal Nessuno dopo di te, che sarà in scena appunto da domani sera, martedì 21 fino a domenica 26 marzo, a Teatro Sofia in via della Vetrina 7. Un testo scritto e diretto da Guido Lo Moro con Tony Scarfì e Alessandro Mannini. Le coreografie e i movimenti scenici sono curati da Maria Concetta Borgese. Torna questo spettacolo che ha avuto grande successo la passata stagione, una storia d'amore vissuta tra coraggio e paura, un tumultuoso viaggio interiore. E lo spettacolo narra appunto dell'intreccio, ma soprattutto dell'incontro scontro tra due anime diverse, una bisognosa d'amore, l'altra votata alla rassegnazione, entrambe incomplete e travagliate. E poi ci spostiamo al Teatro Biblioteca Quarticciolo, dove venerdì 24 e sabato 25 va in scena Senza famiglia di Magdalena Barile, con Cristian Di Filippo, Francesco Gargiulo, Barbara Mazzi, Agnesi Mercati e Angelo Tronca, e la regia di Marco Lorenzi. Protagonista una famiglia composta da cinque personaggi con i loro conflitti e le impossibilità di esprimersi con affetto, quindi una storia tragicomica. Concludo questa piccola rassegna con il Teatro Parioli, dove dal 22 al 26 marzo Mariangela D'Abraccio in Teresa la ladra, che ci ricorda un grandissimo film con Monica Vitti, ma in questo caso è un testo teatrale scritto da Dacia Maraini, la regia di Francesco Tavassi, canzoni originali scritte da Sergio Cammarieri e dalla stessa Dacia Maraini. 50 anni di storia italiana dagli anni 20 ai 70, raccontati attraverso le vicende amare e alquanto buffe di Teresa. E allora, dopo questa breve parentesi appunto di suggerimenti, andiamo subito al nocciolo della musica. Partiamo bene, Guido, con Lenny Kravitz, ovvero Can't Get It Off My Mind, del febbraio del 1996.
Can't
Ed eccoci qua subito, 19.40, quarta parete di Teatro Radio. Abbiamo ascoltato Lenny Kravitz, questa splendida ballata, ne convieni, vero Guido? Can't Get You Off My Mind, bello, bello, veramente bello questo brano. E allora entriamo subito nel vivo della programmazione di questa settimana, partendo dal Teatro Trastevere, dove da giovedì 23 a domenica 26 va in scena Scusate ma dovevo, e quindi ne parliamo subito con il regista, l'autore, ma anche uno degli interpreti, ovvero Emiliano Morana. Buonasera Emiliano.
Buonasera, buonasera a tutti.
Benvenuto naturalmente. E allora Scusate ma dovevo, insomma, e al centro ci sono la storia di due fratelli. Giusto, Emiliano, sì. Ne vogliamo parlare?
Sì, sì, sì. Giustissimo, sì. È una commedia, una storia di due fratelli, uno dei due non vedente, e fanno un viaggio in una clinica americana per sottoporre ad un intervento il fratello non vedente, un intervento agli occhi, e in questa clinica americana incontrano un dottore italiano, esattamente di Priverno, in provincia di Latina.
Di Latina, sì.
Questo tipo di incontro darà il via a determinate cose proprio riguardo l'operazione di Tommaso Scartocci, che ha interpretato
perché
da me.
Questo dottor Lo Russo è decisamente molto pignolo, insomma.
Sì, è pignolo e soprattutto darà il via ad una serie di cose che adesso non posso dire, però per quanto riguarda l'operazione ci saranno una serie di colpi di scena. È molto difficile presentarlo questo spettacolo perché è un susseguirsi di accadere di cose, e appena dici una cosa in più spoileri qualcosa. Quindi
devi essere molto misurato in quello che dici.
Esatto.
Però questo chiaramente può fa scattare ovviamente la giusta curiosità, perché è quello che si vuole, no?
Sì, certo, si spera, insomma, si spera, questo ce lo auguriamo. Possiamo dire che è una commedia dell'equivoco che va un pochettino a virare sullo standard per quanto riguarda l'argomento, perché insomma non c'è un argomento di coppia come protagonista, ma un argomento tra amore tra fratelli. Però succedono talmente tante cose che, ripeto, è un crescere di cose che accadono, quindi appena dici una cosa in più praticamente va a spoilerare qualcosa.
Quindi ci manteniamo molto così, molto vaghi. Va bene. Pronto?
Va benissimo.
Allora, in scena ci sei, l'ho detto prima, ci sei naturalmente tu, ma sì, anche un attore che io conosco molto bene, che è Andrea Zanacchi, molto bravo, e c'è anche Paolo, sì, Roberto Ricci. E questo testo, sì, oltre a dirigerlo, lo hai scritto insieme ad Alessandro Bonanni.
Sì.
Da dove nasce lo spunto per scrivere questo testo, caro Emiliano?
Allora, questo è un testo che noi abbiamo scritto un po' di anni fa.
Che stava nel cassetto, insomma, diciamo così.
Sì, no, è andato anche in scena, abbiamo anche fatto una messa in scena un po' di anni fa, ma pochissime date.
Sì.
Ed è un testo che io ho voluto scrivere insieme ad Alessandro Bonanni, che è, a parte un mio fratello amico, ma è praticamente...
È un sodale di teatro, dai!
Sì, e per quanto riguarda la scrittura, l'altra metà di me, nel senso che abbiamo scritto tantissimi testi insieme. E ho voluto scrivere questo testo tempo fa perché volevo parlare per l'appunto dell'amore fra fratelli, che è un argomento poco trattato,
vero,
se vogliamo, a teatro. Quindi volevo scrivere un qualcosa che parlasse di questo, però a modo mio, quindi scrivendoci una commedia dell'equivoco.
In genere si parla sempre del rapporto tra genitori e figli, no? Abitualmente.
Esatto, che è molto più gettonato.
Sì,
invece
molto...
ho voluto parlare di questo.
Quindi
e con Andrea Zanacchi, insomma, che poi è anche una vostra conoscenza,
certo.
E Paolo, parlammo tempo fa di fare un qualcosa insieme, e ho ritirato fuori questo testo dal cassetto ed eccolo qua, insomma, da giovedì sta in scena.
Bene, insomma, è una prima assoluta questa, Emiliano?
Sì, è una prima assoluta.
Quindi un debutto nazionale, diciamo così, insomma,
debutto,
auspicando ovviamente che questo spettacolo possa camminare anche in altri teatri, possa appunto girare, circuitare, come si dice, insomma.
Sì, ce lo auguriamo, stiamo già anche lavorando per questo, abbiamo fatto anche un lavoro che lo permette, che permette uno spostamento facile, grazie alla nostra scenografa,
citiamola,
Maria Ismael.
Che ha curato anche i costumi, naturalmente.
Che ha curato anche i costumi, quindi sarà una messa in scena dal punto di vista scenografia ben curata, particolare, insomma, che vi invito a venire a vedere anche sotto questo punto di vista.
Tutto questo al Teatro Trastevere, quindi approfitto per salutare sia Marco Zorda, il direttore del Teatro Trastevere, che naturalmente la bravissima e eccezionale Bagnalai, la saluto caramente, insomma, una grande professionista, e quindi per ricordare, scusate ma dovevo, quindi una commedia scritta da Emiliano Morana, Alessandro Bonanni, la regia è di Emiliano Morana, e in scena sempre lui, tu ricorri sempre, insomma, te la canti e te la suona, potrei dire.
Sì, praticamente pare brutto, infatti a me mi sembra mi pare sempre brutto fare queste cose, però effettivamente
hai monopolizzato la locandina praticamente.
Sì, infatti quando abbiamo fatto la locandina ho detto ci stanno troppe volte il nome mio, però effettivamente è quello che è, non vuole essere
no,
attivismo,
no,
ma
è certo, vabbè è così, certo. Con te in scena Andrea Zanacchi e Paolo Roberto Ricci, caro Emiliano, io ti ringrazio molto, naturalmente ti auguro grande successo per questa prima uscita e ovviamente buon teatro.
Grazie. Grazie, grazie, viva il teatro, grazie.
Un caro saluto Emiliano, ciao, buona serata.
Grazie, grazie mille a voi.
Ciao,
grazie.
Ciao, ciao, ciao. E allora grazie a Emiliano Morana che ci ha parlato di Scusate, ma dovevo, e adesso ci andiamo a sentire un bel gruppo britannico che si chiamano i Muse, forse il buon Guido dovrebbe conoscerli, praticarli, e con il brano Starlight.
Away. The ship has taken me far away.
Use Starlight, un brano del 2006 di questo gruppo britannico. E bel pezzo, vero Guido? A me non è dispiaciuto affatto, ma non mi dispiace neanche, devo dire, la prossima ospite, una cara amica, una bravissima attrice. Lei è sicula, ma ormai è trapiantata a Roma, lei è esattamente di Catania, e, per parlare di uno spettacolo che è un po' un suo cavallo di battaglia, per così dire, scritto dalla fervida penna di Roberta Calandra, diretta da Laura De Marchi. Sarà in scena esattamente sabato 25 e domenica 26 marzo al Barnum Seminteatro in via dell'Aide Bono Cairoli 3 alla Garbatella. E quindi saluto e ringrazio, e torniamo a parlare di lei. Ma sì, Nadia Perciabosco, buonasera.
Ma ciao, buonasera, ciao Andrea.
Hai sentito che ganci che ti ho dato, no?
Mamma mia, guarda, io veramente non ho parole. Ogni volta che ti sento, tanto grazie di questa, appunto, di avermi chiamato, e sono sempre molto molto contenta di parlare con te.
E io ti sono grato, ricambio, e quindi, cara Nadia, veniamo un po' all'essenza di questo spettacolo. Ma quanti buchi emotivi abbiamo nella nostra vita, secondo te?
Ne abbiamo tanti, cioè io ne ho tanti, poi non lo so gli altri.
Perché questo, voglio dire, il nocciolo dello spettacolo, giusto?
Esatto, che poi però è anche un po' una sorpresa, no? Nel senso che no, ti devo dire, questa cosa è bellissima, che alcuni pensano che sia uno spettacolo pornografico perché si chiama no, te lo giuro, io guarda, io muoio dalle risate, infatti, per questa cosa, perché cioè, mi dicono delle cose, mi dicono scusa, ma l'argomento, io dico no, tranquilli ragazzi, cioè, è uno spettacolo normale, possono venire le famiglie, i ragazzi, non c'è nessun problema.
È trasversale, quindi va bene.
Sì, assolutamente. E quindi niente, però ecco, ti volevo far ridere, ti volevo dare questa notizia.
Beh, divertente, appunto, questa mi mancava, che... insomma. In effetti,
aspetta, degli amici. Ciao.
Ecco, tutto in diretta. Dai, il bello della diretta.
Perché Nadia Perciabosco è social. Nadia Perciabosco è molto social, capito? E quindi
diciamo, acclarato che non è uno spettacolo pornografico, insomma,
esatto, neanche erotico,
quindi, ma è a tinte diciamo così ironiche.
Ecco, beh, è uno spettacolo, allora io dico sempre, no, perché mi dicono ma è uno spettacolo comico, ma è uno spettacolo drammatico, è uno spettacolo come la vita. La vita ha momenti in cui si ride e momenti in cui si riflette, momenti in cui
si
commuove.
Ci sono tante, sfumature, voglio dire, la nostra vita è fatta di tante sfumature.
Esatto, cioè la vita è fatta così, non c'è una cosa, no? Io rimasi molto colpita dal film, non so se sicuramente tu lo avrai visto, Hamlet, con la regia di Kenneth Branagh.
Grandissimo film, io adoro
Kenneth
Branagh. È
un grandissimo spettacolo, perché per la prima volta io ho visto un allestimento di Amleto fatto con all'interno anche una chiave ironica, perché ci sono dei momenti grandi dentro a me, ed è stata, per me è stata una rivelazione, perché io ho detto vedi, allora, cioè non sono io una povera pazza che pensa che appunto no, perché tutti quanti pensano che sia dissacratorio, no, dissacrante, cioè mettere in scena Amleto con dei momenti come dire, no? Ma è la scrittura che è così, c'è cioè proprio la scrittura shakespeariana. È come la vita, la vita è così. Per cui perché stupirsi che in uno spettacolo si passi da un registro a un altro, da un momento a un altro, da un momento in cui si sta nella quarta parete a un momento in cui la quarta parete si rompe per parlare col pubblico, certo. E interagire. Perché stupirsi? Perché dare dei cliché, delle definizioni, ma
schematizzare.
Sì, cioè, non so, secondo me questo è limitante.
Sono d'accordo, e quindi in realtà è diciamo un po' il mood dello spettacolo è anche questo tuo interazione con il pubblico, no Nadia?
Beh, per forza, perché a un certo punto il pubblico viene necessariamente coinvolto, perché il pubblico c'è e a un certo punto il buco se ne accorge.
Ecco.
E quindi, come dire, in qualche modo lo vuole anche catturare, no? Nelle sue spirali.
Che poi il teatro, voglio dire, il teatro in realtà, come tu ben sai, proprio ci consente di fare anche, se vogliamo, un po' di terapia, no? Di terapia personale, perché ci mette di fronte anche alle nostre debolezze, alle nostre fragilità.
Beh, sai, se poi le cose che vai a vedere non ti lasciano qualcosa, è un po' strano, no?
No, certo.
Cioè, anche uno spettacolo in cui si ride a crepapelle, comunque poi qualcosa ti lascia, no? Quindi, secondo me, questa cosa è importante, no? Anche confrontarsi poi su una tematica così particolare, no? Quindi sì, è molto, io trovo che sia veramente bello. Poi tra l'altro questa è una cosa nata anche per caso, perché noi abbiamo fatto tante versioni di questo spettacolo e a un certo punto in una versione al Teatro dei Conciatori la regista, che è Laura De Marchi,
sì, come bellissima anche lei,
bravissima Laura De Marchi, eccezionale attrice, ma eccezionale sì, sì, anche come regista, certo. Perché veramente è
il famoso Teatro dei Conciatori, sì, ho qualche
diminuzione, sì. Esatto, che purtroppo non c'è più, come sì, tanti altri teatri, e comunque in una replica lei mi disse: perché non provi a questo punto a parlare con il pubblico? Io in quel momento dico, ma tu sei pazza, cioè, certo. Io poi sono una che ha un rispetto del testo incredibile, quindi per me non esiste, certo. Cioè, io se ho un testo devo dire quello, cioè, proprio sono ligia, no? Non so come dire, un po' severa.
Però ha avuto un'intuizione, voglio dire, no?
Ma guarda, allora, lei ha avuto un'intuizione, per cui non so dovuta a cosa, però quella sera io timidamente dissi quattro cose che mi venivano, ma veramente molto timidamente. Fatalità, tra il pubblico, cioè dei colleghi, amici che vennero in camerino.
Aspetta che ti ho perso un attimo, scusami Nadia.
Eccomi.
Sì.
No, mi senti?
Sì, sì, adesso.
Dicevo, quella sera io provai timidamente a fare qualcosa e c'erano dei colleghi, sì, amici, che dopo vennero in camerino e mi dissero: ma quella cosa è meravigliosa, la devi fare ancora.
Quindi.
Cioè, mi dissero proprio: la devi fare ancora di più, ancora di più. E quindi
questa intuizione è in realtà ha rappresentato una sorta di valore aggiunto per questo spettacolo.
Beh sì, perché da lì c'è stato appunto, cioè insomma, ecco, c'è stata questa rivelazione, ma anche per me, e ogni volta è una rivelazione, cioè ogni volta c'è qualcosa di nuovo, di diverso, di stupefacente anche, se vogliamo.
Certo.
Guarda, l'ho fatto quest'estate a Catania, al Teatro,
sì,
Angelo,
sì,
Pupo,
ma... sì.
E credimi, io a un certo punto era l'anarchia, cioè nel senso che si è creata una comunicazione tale, ma tra le persone anche, cioè tra le persone stesse, quindi non solo con me, proprio tra le persone, anche dopo, cioè dopo lo spettacolo, la gente continuava a parlare, mi hanno scritto, telefonato, ti dico, è stata è qualcosa di emozionante, perché poi io non me l'aspetto tutto questo, cioè nel senso che ogni volta per me è un esperimento nuovo, quindi non lo so che cosa
insomma, succederà. Diciamo che è stato spiazzante sotto certi punti di vista, ma anche tu ti sei sorpresa alla fine, no? Piacevolmente.
Anche io mi sono sorpresa, perché ti posso dire che diventa anche un momento di rivelazione a me stessa.
Certo.
Perché ogni volta scopro delle cose, perché chiaramente devo stare in un'apertura a 360 gradi.
Certo. Ecco.
In ascolto degli altri, in ascolto di me.
Ti volevo dire, Nadia, ma a questo punto, come direbbe il buon giornalista, la domanda sorge spontanea, no? Ma alla fine della fiera di questo spettacolo c'è qualche suggerimento che aiuta a capire come si può colmare questo buco?
Alla fine della
fiera, diciamo, di questo spettacolo, sì. Poi, insomma, c'è un'indicazione oppure la posologia, no? Cioè, che porta a dire come si colma questo buco? C'è un modo?
In realtà tra le righe sì. In realtà tra le righe sì, forse no, diciamo che ci sono i vari tentativi, no?
Sì.
E quello che poi viene fuori credo che sia per ognuno qualcosa di diverso, e questo lo dico perché poi alla fine dello spettacolo quando le persone vengono a raccontarmi la loro vita.
Certo.
Cioè, Andrea, succede questa cosa, capisci?
E tu,
che io, che sono una emerita sconosciuta per tutti, cioè, mi si avvicina la signora Pina,
sì,
e mi dice, sai, io...
Cioè, si crea questa catarsi, in realtà, no? Collettiva.
Esatto.
Quindi invece delle sedie potrebbero starci tranquillamente dei lettini da terapia, da psicoterapeuta,
ma,
insomma.
Ma neanche, cioè più la condivisione.
Sì, beh.
Cioè, è più
l'elemento essenziale al teatro, la condivisione delle emozioni.
Cioè, secondo me, certo, la vera, scusami che ti interrompo, vera rivelazione,
sì,
perché sai qual è il punto? Il punto è che noi pensiamo che determinate cose le viviamo solo noi.
Certo.
E quindi pensiamo che siamo noi che siamo strani, che siamo malati, che siamo pazzi, eccetera, no? Invece, a un certo punto, quando ti ritrovi con altre persone che non conosci, tutti a dire, oh, cavolo, ma però anch'io così, no? Allora lì si crea una cosa, no? Che ti dà gioia.
E
ti dici, beh, allora non sono solo, no? Davanti a questa situazione. Allora questa situazione è una cosa normale, allora forse posso fare questo, no?
Giusto.
E posso guardare anche agli altri in una maniera differente, no?
Quanto ti arricchisce questa cosa? Quanto c'è? Perché credo che poi queste emozioni che tu trasferisci al pubblico e viceversa, no? Cioè, in qualche modo ti coinvolge poi, no? È impossibile che tu una volta che, insomma, ritorni in camerino è tutto come prima. No, non è come prima, insomma, no?
Non è come prima. Io dico, spesso la notte poi non dormo, perché sono talmente carica, talmente piena.
Adrenalina pura.
Sì, ma non è solo l'adrenalina, è proprio, certo, che sono piena
di... il flusso di pensieri che si... Certo.
Non piena di me, ma piena degli altri.
No, ma
non
chiaro,
so se ti capita questa cosa.
Ma come
cosa.
No, assolutamente.
Di essere piena di ricchezza,
sì.
di altre persone, di altre storie, di altre emozioni, di altre condizioni. E quindi è una sensazione che poi... mi porto dietro per un po' di giorni.
Questo voglio dire che poi, certo, spiega anche il motivo per cui uno fa l'attore, voglio dire, alla fine, no, Nadia?
Ma guarda, credimi, questa è una scoperta veramente nuova. Quando ti dico che ci sono delle serate,
sì,
che poi ci sono delle serate che funzionano di più, delle serate,
certo,
che hanno,
beh, questo,
un,
sì,
esito diverso, no? Ma ci sono delle serate in cui veramente io percepisco la rivelazione. E questa cosa è veramente, ti ripaga di tutto, cioè è qualcosa che, cioè, percepisci proprio anche l'utilità di quello che fai.
Certo.
Cioè, percepisci di aver fatto del bene a te stesso, ma anche agli altri. Anzi, in realtà, forse hai fatto bene a te stesso perché ti arriva di riflesso qualcosa che tu hai fatto sugli altri senza volerlo, magari, senza saperlo, no?
Assolutamente sì, cara Nadia. Allora, il tempo naturalmente corre, inesorabile, la radio, tu sai, ha dei ritmi molto serrati. Io intanto voglio ringraziarti perché sei sempre molto generosa quando parli, quando racconti del tuo lavoro e dei tuoi lavori, quindi naturalmente io ti faccio i migliori auguri. Ricordo l'appuntamento, quindi sabato 25, mi raccomando, e domenica 26, sabato alle 21 immagino, Nadia, e domenica alle 17:30.
Domenica alle 18.
Ah, alle 18, quindi al Bar Non Semi Teatro, che è un piccolo teatro arroccato lì, insomma, molto carino, io lo conosco bene, in via dell'Aide Bono Cairoli alla Garbatella. Andate a vedere,
ecco, prenotate,
mi raccomando, prenotate.
La sala è piccola e la gente mormora.
Quindi c'è il passaparola, innesca chiaramente dei giri virtuosi, no?
Scusa, il teatro è un buco, quindi
è centrato, insomma. E quindi andate a vedere il buco scritto dalla bravissima, dalla penna eccezionale di Roberta Calandra, altrettanto interpretato da una bravissima Nadia Perciabosco e diretta da Laura De Marchi. Diciamo che è prodotto dai Teatranti, dico bene?
Dai Teatranti Trattanti, sì, esatto. Questa compagnia meravigliosa di Avezzano.
Bene.
Quindi siamo veramente un meraviglioso team.
Splendido. Grazie, un abbraccio, ti speriamo di vederci presto. In bocca al lupo e buon teatro, sì, Nadia.
Grazie mille sempre.
Ciao, un bacione. Grazie a Nadia Perciabosco per averci parlato di Il Buco. E adesso andiamo a un gruppo ormai storico, una vecchia rock band, hard rock. Era il 1968, quando appunto dal fervido rock, mondo del rock britannico post Beatles, emerse una band che si contraddistinse con un rock piuttosto incisivo, ruvido, che tutti soprannominarono hard rock. Loro sono i Deep Purple. Il brano è Ash.
call on my name now. Hush, hush, I need her loving, but I'm not to blame now. I gotta hurry in the morning, late in the evening.
Lunedì 20 marzo, sono le 20:12 e continuiamo a parlare di teatro. Dopo aver ascoltato questo splendido brano, insomma, 1968 dei Deep Purple, Hush. E adesso introduco subito la prossima ospite, anche lei simpaticissima, una brava attrice, un'amica, una persona generosa, sempre sia sul palco che fuori dal palco, e questa volta sarà impegnata in uno spettacolo in veste autorale anche registica. E quindi saluto e ringrazio Francesca Nunzi. Buonasera Francesca.
Buonasera Andrea, buonasera a tutti, un piacere, un piacere stare con voi.
Grazie, grazie Francesca. Allora, insomma, nella insolita, perché insomma noi siamo sempre abituati a vederti sul palco, Francesca, ovviamente non è la prima volta che tu fai la regia, però insomma è chiaro che tutti siamo legati un po' all'idea che tu sei sul palco, è giusto?
Sì, è vero.
Però insomma, tu siccome sei un'ottima penna, sei una anche, sai dirigere molto bene insomma gli attori, e allora ti sei avventurata in questa storia che è un po' forse un po' fuori da quello che sono i tuoi canoni abituali, per cui la gente ti conosce, no Francesca?
Assolutamente, questa è un po' una sfida che lancio al pubblico, ma anche a me stessa.
Certo.
Perché è una storia, diciamo, che scava un po' nei meandri delle famiglie, quindi si toccano molti temi anche delicati, profondi, e diciamo che non è che si ride come nelle altre cose a cui sono abituati a vedermi, non è che si piange sempre, si ride pure, però diciamo che è prevalentemente una commedia un po' più profonda.
Più profonda, che va a toccare le dinamiche, i rapporti tra una madre e una figlia. Intanto esatto. Diciamo che lo spettacolo sarà in scena dal 23 al 26 marzo al Teatro Sette Offe, via Monte Senario, vicino Viale Ionio, per capirci, insomma. Ecco.
Esatto, diretto da
Michele La Ginestra, esatto.
Esatto. Le mie attrici si chiamano Giovanna Cappuccio e Simona Allodi, e
bravissime,
sono molto brave.
E sono molto brave, naturalmente.
Molto brave.
E come la regista, naturalmente. Possono essere di meno, non possono essere di meno. E quindi va a indagare su questo rapporto tra madre e figlia.
Esattamente, attraverso questa cena che come rituale si fa tutte le sere alle 8, proprio perché c'è questa tradizione di famiglia. E attraverso questa cena, dove ogni sera si mangia una cosa diversa, però si ricorda, ci sono dei proprio salti temporali, per cui c'è una pendola che segna il tempo nel presente, e poi ci sono dei tuffi nel passato, dove appunto piano piano scandagliamo la storia di questa famiglia.
Due caratteri sostanzialmente molto diversi, giusto?
Proprio opposti,
ecco, antitetici. Però insomma, comunque con una loro personalità, no? ben marcata, Francesca.
Assolutamente, sono due caratteri forti e fragili, dove ci sono le fragilità di una vengono sopperite dalle sicurezze dell'altra e viceversa, quindi sono proprio due caratteri opposti, ma che forse si completano. E sono delle bellissime musiche del maestro Marco Petriaggi
che ti accompagna sempre, insomma, abitualmente.
È il mio braccio destro.
È il tuo braccio destro, il braccio musicale.
Poi
diciamo
abbiamo
così, insomma.
Alle luci e alla fonica abbiamo un bravissimo Pietro Giorgetti che mi ha fatto un bel disegno luci, e la nostra aiuto regia Sara Vandelli, bravissima. Insomma, è un bel gruppo e mi piacerebbe molto, appunto. Sono molto curiosa dell'esito di questo spettacolo, perché per me è una veste nuova. E
magari insomma scopri un nuovo modo di scrivere, no, Francesca? Cioè, come hai detto tu, insomma, è anche un esame per te alla fine, no?
Ma in realtà, Andrea, io poi, in realtà io scrivo cose brillanti perché sono quelle che il pubblico si aspetta da me, ma in realtà io avrei un'anima un po' diversa.
Ma sì, lo so,
cioè,
ma
forse la mia anima,
che ti conosco, quindi...
A questo, capito?
No, però voglio dire, potrebbe essere l'inizio di un filone, no? Cioè, perché no?
Ah, per carità, magari, mi farebbe molto piacere, anche perché poi... Sai, magari non ti prendono mai perché pensano che tu sei quella che fa le cose comiche.
Sì,
no?
esatto. Perché poi credo che non c'è niente di peggio in teatro che essere etichettati, no, Francesca? Sei d'accordo?
Vabbè, ma in Italia è così: quella fa ride e quello fa piagne.
Certo. Però, insomma,
però non è sempre così.
Non è sempre così. Voglio dire che, insomma, poi credo che anche chi fa ridere ha una sua sensibilità, ha un suo, voglio dire, una sua introspezione, no?
Guarda, Andrea, io penso che chi ha delle grandi tristezze sia agevolato a far ridere. Nel
Sicuramente,
senso che
è vero.
I più grandi comici vengono da un grande dolore, da una grande mancanza.
Vero.
E quindi è più difficile far ridere che far piangere, questo lo sappiamo, però secondo me chi fa più ridere è perché ha delle grandi sensibilità anche di drammatiche, per cui insomma bisognerebbe provarle poi queste cose.
Senti,
no? Invece purtroppo qui ci si etichetta, ma va bene,
so.
Ma noi,
vabbè, ma andiamo oltre, voglio dire, no? Cioè, anzi...
Poi tu lo sai che io vado oltre, me ne
ma
prego,
sì, infatti è una cosa che apprezzo tantissimo di te. Alla fine poi la gente può parlare quanto gli pare, poi quello che contano sono sempre i risultati, no, Francesca? E tu
esatto.
Li hai sempre portati a casa, tra virgolette, quindi
speriamo che anche questa sfida, insomma,
allora quello che io ti volevo chiedere, credo che questo testo poi ha molto a che fare con il concetto del perdono, no? Soprattutto in questa dinamica, se vogliamo, un po' contorta, difficile, tra una madre e una figlia, è giusto?
Sì, è assolutamente questo.
E poi, insomma, col perdono ci scontriamo tutti quanti, poi.
Eh sì, cerchiamo in qualche maniera di farci perdonare facendo un po' un'analisi di tutta quella che è stata la vita, l'esistenza, facendo questa analisi si cerca di chiedere perdono agli altri di quelle cose in cui abbiamo mancato,
certo.
Però purtroppo ce ne accorgiamo sempre un po' tardi e quindi vabbè.
E però poi si innescano i cosiddetti rimpianti, sensi di colpa.
Esatto. E però con questo appunto confronto vengono fuori tutte le pecche di questa famiglia e vengono via via perdonate o meno, insomma, nel corso di quest'ora e 40 di spettacolo.
Ecco, quello che ti volevo dire, perché poi io adesso voglio fare un collegamento così, forse campato in aria, però anche con la tua vena di scrittrice, perché tu, perché non lo sa, tu hai anche scritto, ti sei dedicata alla scrittura, hai realizzato un paio di libri, mi pare, o due o tre,
sì,
adesso
tre,
anche a
tre libri,
ecco,
sì.
Nel frattempo il numeratore è salito, quindi sono tre libri, dove comunque tu spesso hai raccontato un po' del rapporto con tuo padre, no? E dove forse
sì.
Anche lì c'era un po' la tua vera anima, Francesca.
Sì, ma te l'ho detto, ma io probabilmente la mia anima si avvicina più a questa roba qui che alle
esatto.
Poi mio papà era molto brillante, mi
sì,
ha trasmesso
però...
la leggerezza, l'ironia me le ha trasmesse, però insomma la mia anima è molto molto profonda,
molto più profonda.
Ero una bambina anche molto triste, nel senso sono stata bene, felice, però avevo dei pensieri
diciamo un po' malinconica, possiamo dire?
Sì, insomma mi accollavo un po' tutto il peso del mondo, capito? Quando
vabbè.
Poi sapevo benissimo che non era colpa mia, però me lo accollavo.
No, vabbè, ma questo attiene, credo,
empatia,
attenga la tua sensibilità, insomma tu,
sì,
insomma, credo che come sempre bisogna andare oltre le etichette, no? Insomma il déjà vu della gente che ti vede solo in un certo modo, no? Cioè, Francesca
È
Nuzzi
vero,
è una
anzi, per
donna
quello dico.
straordinaria, io veramente la conosco, è una persona splendida, con la quale puoi veramente passare una serata sia a sorridere, a dire, fare delle battute, ma poi insomma, se si scava, tira fuori anche delle cose che mettono un po' anche i brividi. Aggiungo io, insomma, non è una persona banale, questo è un merito tuo, cara Francesca, insomma.
Grazie Andrea, sono contenta, ci tengo.
Assolutamente, allora io ricordo l'appuntamento, quindi siete pochi giorni al Teatro 7 Off, dal 23 al 26 marzo, quindi la serale è sempre alle 21, la domenica alle 17:30, Francesca? Vabbè,
Mi pare di sì, adesso non vorrei dire,
insomma,
ma 17:30.
comunque poi.
E io voglio dire al pubblico,
Certo.
venite anche solo per dire, ma che ha scritto stavolta l'annuncio?
Brava, brava, esatto. Quindi andate a vedere questa bella storia di madre e figlia di Serenella e Anna, quindi interpretate da Simona Lodi e Giovanna Cappuccio, dirette meravigliosamente dalla grande Francesca Nuzzi. Francesca, ti abbraccio, ti voglio bene
Grazie Andrea, grazie mille
e ci
e
sentiamo
spero
presto e
che
buon
sarà.
teatro sempre.
Grazie, spero di averti tra il pubblico.
D'accordo, un abbraccio forte,
Grazie, un
ciao!
abbraccio Andrea,
Ciao, ciao,
grazie
ciao,
mille.
grazie a te,
Tutti,
ciao.
arrivederci, ciao.
E grazie alla bellezza di Francesca Nuzzi che ci ha parlato appunto di questo spettacolo alle 8 di sera al Teatro 7 Offi. Adesso andiamo ad ascoltarci The Pogues, questo band anglo-irlandese, il titolo è Tuesday Morning.
Thank you.
Tuesday Morning, loro erano i Pogues, questa bellissima e divertente band anglo-irlandese con un sound tipicamente celtico, caro Guido, ci sta, e con delle interessanti venature rock. E adesso torniamo a parlare di teatro con uno spettacolo che sarà in scena da giovedì 23 a sabato 25 a Fortezza Est in via Francesco Laparelli 62 a Tor Pignattara. Il testo si intitola Mani di Sarta, un testo che è stato finalista al premio Dante Cappelletti nel 2021 e poi è stato anche selezionato al Festival degli Strabismi 2022. Per la prima volta appunto è in scena qui a Roma, al Fortezza Est. Ne parliamo con l'autore ma anche l'interprete, ovvero Andrea Di Palma. Buonasera Andrea.
Buonasera a voi.
Benvenuto a Quarta Parete. Allora, grazie mille. Uno spettacolo che parla un po' di te, possiamo dirlo, insomma, dei racconti della nonna, di questa nonna Maria.
Sì. Esattamente, racconta di me e del territorio in cui vivo.
Esatto.
Attraverso i racconti
della nonna.
Di mia nonna.
Insomma, si dice sempre che i nonni sono sempre fonte di saggezza, racconti insomma che un po' ci vanno sempre ad arricchire in qualche modo, ma ci fanno anche un po' pensare, perché soprattutto visto che si parla di territorio, di ambiente, è un tema mi sembra dirimente questo, Andrea.
Assolutamente, diciamo che il discorso ambientale della terra in cui vivo, che è la Giociaria e
certo,
la Valle del Sacco nello specifico,
sono decenni che se ne parla, ma siamo sempre a carissimo amico.
Esattamente, è una storia che va avanti, che non vede un finale, e anche quelli prospettati non sono dei migliori, dei finali.
No.
Quello che io cerco di fare nello spettacolo è proprio appunto raccontare l'aspetto umano di questa
certo,
vicenda tramite il racconto delle persone che l'hanno vissuta, e lo faccio tramite la voce di mia nonna. Racconto alcuni spaccati di questo disastro ambientale e degli effetti che ha avuto appunto sulle persone
anche sull'economia, oltretutto anche sull'economia, no? del territorio,
sul ricordo, sulla memoria che ha avuto
certo.
nella concezione di questa terra ancora oggi. Stiamo
chiaro,
parlando di fatti che, come dicevi tu, vanno avanti da decenni, ma si aggiungono poi altri fatti anno dopo anno anche della cronaca recente, ecco.
Certo, assolutamente, e dove chiaramente se non c'è una volontà politica precisa, determinata a risolvere il problema, e se naturalmente la politica è, in qualche modo complice anche di una cattiva gestione del territorio, e soprattutto poi strizza l'occhio anche a delle industrie, caro Andrea, non usciremo mai fuori, insomma.
È proprio il nucleo dello spettacolo, per come è stato concepito, è far vedere che innanzitutto non è il nostro scopo, mio e di Federica Ponza, nella scrittura di questo testo, che si incentra non sulla parte documentaristica dei numeri, ma su come appunto le vicende hanno impattato sulla vita che andava avanti in un certo modo in questa valle, che era agraria, rurale, come tante altre in Italia. Non è demonizzare l'industria in quanto tale,
ma la
gestione umana, politica, amministrativa e di visione c'è stata su questo specifico territorio.
Sì,
questo è quello
che il concetto è chiaro, che io credo che poi soprattutto non si vuole vedere, e forse fa più comodo così, no? Parlo veramente di quello che è la nostra classe politica, perché nessuno poi si va a scontrare con quelle che sono dei potentati economici, questo in soldoni, no Andrea?
Sì, io questo discorso lo sposo appieno, e nel nostro territorio va avanti ancora adesso, quando per esempio
i potentati e i potentati economici naturalmente sono un grande bacino di voti, lo sai, no?
Esattamente, dico che in questi 80 chilometri di valle con questi problemi ancora si continua a parlare di realizzazione biodigestori sovrastimati per quanto riguarda l'utilizzo, si continuano a chiudere gli ospedali, e si fa tutto un discorso appunto, come dici tu, di numeri, di economia, di ritorno, e quello che si perde è la memoria di questa terra che non si può più ritrovare, esatto, all'interno di ogni piccolo spaccato di vita. Si perde una grandissima porzione di sapere come interfacciarsi con quella che è la specificità del tuo territorio, quello che potevano passare le generazioni precedenti, come appunto è la figura di mia nonna e delle figure che si interfacciano con lei, in questo processo di passaggio di saperi, adesso non è rispettivo, non si può più andare, dico banalmente, anche a coltivare la terra se quella terra è infruttuosa, inquinata, quindi certo, c'è proprio una cesura netta tra quello che
poi,
è
prima, insomma, penso che anche ai pascoli ovviamente, quello che ne esce poi fuori, insomma.
Sì, sì, è un discorso a 360 gradi in questa specifica situazione poi dell'inquinamento, sì, della Valle del Sacco, in cui ci sono stati diversi fattori che hanno portato a questo disastro, sia a livello delle acque, sia a livello dell'aria, sia a livello della
terra.
Però
consentimi, c'è anche una responsabilità, lo dico con cognizione di causa, anche dell'informazione, cioè ogni tanto così esce dal telegiornale, quello nazionale, magari quello regionale, qualche notiziola, però poi dopo un po' si torna, diventa tutto molto piatto, no? Cioè si dimenticano.
Sono d'accordo, questa è l'esperienza che io ne ho fatto con la scrittura dello spettacolo, che è stato sviluppato in diversi punti, diverse, sì, residenze e sparse nell'Italia, che ho cercato appunto di scrivere uno spettacolo che potesse parlare non solo a chi vive in questa valle, ma che potesse parlare anche ad altre persone, quindi non fosse localistico. E mi sono accorto che quando di andare a interfacciare con persone appunto fuori dalla nostra regione, poco se ne sapeva, certo, ma subito comprendevano anche la portata dell'evento. Mi è capitato spesso di confrontarmi con attori magari provenienti dalla Puglia, il nome che viene fuori è Taranto, o di andare,
sì,
in Trentino,
sì, vero,
e di ritrovare gli stessi diciamo coloro che hanno causato lo stesso disastro qui, e quindi risuonano anche,
sì,
nelle,
sì, ma io credo che ci vorrebbe, ecco, quel vecchio e buon giornalismo d'inchiesta lì, qualcuno che va costantemente in maniera voglio dire proprio tenace a cercare di capire tutti i meccanismi perversi che si innescano perché questo territorio o territori simili, tu hai citato Taranto, vengono poi devastati, no? In nome sempre di che cosa? Poi dell'interesse economico, e questo poi alla fine della fiera, insomma. E ben venga, perché il teatro deve essere sempre, voglio dire, un diciamo sempre molto attento, vigile a queste tematiche. L'ambiente sicuramente negli ultimi anni mi pare che fa sempre più capolino, no? tra le tavole del palcoscenico. Sono molto contento, perché è un tema che ci dovrebbe costantemente voglio dire far riflettere, appassionare, però poi sai, insomma, a volte si rischia di fare così la cattedrale nel deserto, no? Andrea, adesso non ti voglio scoraggiare, no? Però io credo credo che, insomma, sia giusto parlare di questi temi, insomma, perché poi che futuro lasciamo ai nostri figli, no?
Assolutamente. La domanda alla quale siamo partiti, tra l'altro, cioè come ci riconosciamo da qui in avanti, al di là di quello che c'è stato prima, su cui noi possiamo andare, sì, a mettere, per usare una metafora sartoriale, visto di questo che parliamo di spettacolo, qualche pezza al momento, ma che cosa, qual è la nostra visione? Perché abbiamo parlato di politica insieme, e quindi per noi è quello, avere una visione a lungo termine che non sia solo egocentrica, riferita a questo momento qui. E la storia di mia nonna, che era una tatta, un'artigiana, sì, che doveva confrontarsi con quello che era comprendere le misure alle persone, a ogni storia che entrava nella, sì, sua vita personale, si sembrava una metafora adatta a raccontare questa cura con cui dobbiamo approcciarci a quello che noi abbiamo e metterlo nella forma migliore che non sia appunto uno sfruttamento, ma una valorizzazione di quello che abbiamo tra le mani.
Cercare di ricostruire il volto di questo territorio, no? un territorio appunto vasto, sì. 70-80 chilometri, che racchiude ben 19 comuni del centro d'Italia, insomma, non è proprio una cosa piccola.
No, no, infatti è anche la
e coinvolge tante persone, perché insomma comunque è un bel
molte
bacino.
Persone,
esatto.
Molte cause diverse, come dicevo prima, di inquinamento, e quello che manca è appunto l'identità, un riconoscersi insieme in questo problema e non lavorare autonomamente, riscoprire anche nel senso più buono, senza nessuna accezione di chissà che tipo, un senso comunitario,
sì,
che possa ritornare a far respirare, dialogare e anche far prendere forza a questo territorio che ha subito tutto questo.
Bene, allora Andrea, io ti ringrazio molto del tuo intervento, naturalmente i migliori auguri di grande successo di questo spettacolo, che ripeto sarà in scena da giovedì 23 a sabato 25, sempre alle 20:30 le serali a Fortezza Est e a Torpignattara, quindi andate a vedere In mani di Sarta con Di e con Andrea Di Palma, scritto tra l'altro insieme a Federica Ponza, giusto?
Esattamente.
Andrei,
volevo anche ringraziare Francesco Cellitti, che è l'autore delle musiche dello spettacolo, e ha fatto un grande lavoro.
E allora, però salutiamo, ringraziamo anche Alessandro Di Somma e Eleonora Turco, che sono i direttori di Fortezza S.
Sì, grazie a loro di averci accolto nel loro splendido teatro.
Splendido, allora Andrea, grazie di cuore, in bocca al lupo e buon teatro anche a te.
Viva il lupo e buon teatro a tutti.
Ciao, buona serata. Grazie ad Andrea Di Palma che ci ha parlato di Mani di Sarta, e adesso andiamo a sentirci un vecchio brano, insomma, diciamo, era il 1994, esplose un brano che fece subito il giro del mondo e identificò subito la band che lo aveva scritto con la sua fondatrice, ovvero lei si chiamava, non c'è più, Dolores O'Riordan, e loro sono i Cranberries e il brano è Zombie.
Thank you.
E allora loro erano i Cranberries Zombie, famosissimo brano del 1994. E adesso andiamo a collegarci con l'ultimo ospite di questa puntata, la 19ª di Quarta Parete, il teatro in radio, ma questa volta parliamo di cinema. E con chi possiamo parlare di cinema se non con Tonino Pinto? Buonasera Tonino!
Buonasera Andrea, buonasera agli ascoltatori della tua bella trasmissione, eccoci qua.
E allora inevitabile la domanda è: una settimana fa esattamente c'è stato la serata degli Oscar, giusto? Al Dolby Theater.
Sì, gli Oscar, la 95ª edizione degli Oscar. Beh, sì, certo.
Grande.
Immagino che tu voglia parlare di che cosa ne penso di questa edizione.
Beh sì, perché un po' ha sparigliato un po' le previsioni, giusto?
Come no, su 11 nomination, tutto, ovunque, contemporaneamente, questo è il titolo tradotto in italiano, diretto dai due Daniels. Kwan e Daniel Schneft, esatto. Detti appunto i Daniels, di Oscar ne hanno portati a casa ben 7, compreso quello per la regia, miglior film, sceneggiatura, attore, non protagonista, il vietnamita Ken Hung Kwan, l'Oscar per la migliore attrice non protagonista, attribuito alla sorprendente Jamie Lee Curtis.
Figlia d'arte.
È figlia d'arte che non è stata mai raccomandata, peraltro, figlia certo. Di Tani Curtis e di Janet Leigh. Esatto. Ho scritto proprio sul tuo giornale che la figlia appunto di icone, proprio come Tony Curtis e Janet Leigh, in effetti, se ci rifletti, dopo 40 anni di carriera ha ricevuto finalmente un Oscar. Non è che è stata pazzesco, che ha fatto tantissimi film.
Però soprattutto è la rivincita degli outsider, caro Tonino, sei d'accordo?
Non è soltanto questo film è soprattutto ha fatto vincere un Oscar alla migliore attrice protagonista, che è l'asiatica 46enne Michelle Yeoh, nel ruolo di una donna di mezza età immigrata cinese trasportata da un multiverso, e qui la chiave del film, altamente spettacolare, dalla lavanderia di famiglia in un mondo multimediale dove una sua alter ego, una sorta di avatar a sua volta multiforme, si trova a dover difendere il mondo dalle mire, dalle perfidie di Yobo Tubai, che poi sarebbe Jamie Lee Curtis. Sì. Insomma, un multiverso di Michelle affossa tutte le previsioni della vigilia, annullando anche l'affermazione di Cate Blanchett, bravissima, bravissimo direttore d'orchestra in Tar, e un eventuale Oscar ne ha vinti già 3 a Steven Spielberg come regista di Fabelmas, il suo spettacolare film autobiografico. Insomma, delusione anche per i blockbuster Avatar 2, La via dell'acqua, di Cameron.
Sembrava che dovessero andare proprio lisci come l'olio, invece no.
Sì, non solo, poi delusione anche per Gli spiriti dell'isola, capolavoro dell'evoluzione di un'amicizia in un'isola irlandese all'epoca della guerra civile. Delusione anche per i suoi protagonisti, Colin Farrell in testa. Sì. Delusione anche per il colosso musicale Elvis di Baz Luhrmann. Gli addetti ai lavori hanno scritto di tutto, anche che La follia dei giovani, riferendosi al fatto che l'Accademia degli Oscar ha aumentato la lista dei giurati giovani, sono 9.000, cioè almeno 1.500 sono dei millennial, inserendo appunto fra questi tanti giovani che vogliono conquistare la nuova Hollywood. Un successo che in effetti premia non una paludata majors, attento, una piccola società di produzione indipendente che guarda caso si chiama A24, come l'autostrada Roma-Teramo. Insomma, qualche critico in rete ha detto anche, scrivendo, che questo metaverso è un fantapippone scientifico, sconclusionato, stucchevole, noioso, indigesto e soprattutto sopravvalutato. Io personalmente penso invece che sia un bel film. 60 anni di cinema mi consentono di dire che, al di là di chi ha scritto peste e corna di questa edizione degli Oscar, tutto, ovunque, contemporaneamente, ricordo che questo è il titolo del film, è dedicato a quelli, forse come me, che almeno al cinema, possibilmente in una sala piena, hanno ancora voglia di sognare, di immaginare, di viaggiare con la fantasia, come quando da ragazzini, e anche tu penso che la sarai d'accordo con me, leggevamo Giulio Verne o Salgari, ma anche con la voglia di credere ad una dimensione diversa dalla nostra quarta dimensione. Allora, come scriveva l'immenso Asimov in un suo racconto di fantascienza, scopriremo la quinta dimensione e ci lasceremo trasportare stupefatti dal metaverso di questo film. E come scriveva un monaco cinese dell'anno 1000, scopriremo che bisogna fare qualcosa di più della banale perfezione.
D'accordo.
Mi chiudo soltanto citandoti una frase di poche ore fa, che è stata pubblicata dalle agenzie, dove parla di tante cose del cinema e della sua grande popolarità nel mondo. Sto parlando di Tilda Swinton, premio Oscar, sì, che ha detto: i cinema sono di nuovo pieni, perché un film, come tutto, ovunque, contemporaneamente, deve essere visto in sala e non sulla tua pur bella televisione al plasma.
Ecco.
E mi pare che questo la dica tutto.
La dice tutto, di Everything Everywhere All at Once. Ma io quello che ti volevo dire, insomma, noi non vinciamo un Oscar, intendo noi italiani, dai tempi della Grande Bellezza, e mi pare che qua, insomma, anche quest'anno la povera Alba Rockwacker non...
Vabbè, tu apri conoscendo me e sapendo come, certo, la penso, stai aprendo un portone. Credo che non avremo tanto tempo, però una cosa è certa. Perché dici tu? Perché evidentemente noi abbiamo un cinema,
ecco,
abbiamo una marea di film che non vedrà mai nessuno.
Sì.
Abbiamo una grande quantità di cinematografia che non vede nessuno, fatta da gente che è convinta di essere dei grandi registi, dei grandi sceneggiatori, dei grandi attori, e non lo sono per niente. Insomma, non c'è una selezione, non c'è la capacità e la voglia di dire: beh, guardiamoci attorno, vediamo che tipo di film dobbiamo fare. Perché poi, quando tu fai un film e non lo vedono neanche in Svizzera, mi devi spiegare per chi facciamo questi film.
Certo.
Per accontentare l'edonismo di pochi che stanno inguagliando l'Italia. E in Italia ci sono 8.000 festival. Soltanto a Los Angeles, in questi ultimi, approfittando degli Oscar, ci sono stati 3 festival, con la scusa di valorizzare il cinema italiano. Dico 3. Uno, l'ultimo, dura 3 giorni e comincerà il giorno 30 e finisce il giorno 2. Ma chi paga tutto quanto questo?
Ecco, il contribuente, naturalmente.
È contribuente, certo. Invece di contro noi abbiamo, per esempio, una gioventù che fa una fatica pazzesca a teatro e che sono molto bravi attori, registi, autori, drammaturghi, chiamiamoli così, che non trovano spazio perché non hanno denaro. Insomma, vuol dire, noi abbiamo il ministro
San Giuliano
dovrebbe guardare con molta attenzione e dovrebbe sentire soprattutto le persone che stanno sia di cinema che di teatro, per poter decidere che cosa fare del nostro paese e decidere di portarlo ad un livello diverso. Tu mi parlavi di Oscar. L'Italia,
sì,
ha vinto 170 premi Oscar, 170,
ecco,
o giù di lì. È il secondo paese al mondo che ha vinto più premi Oscar. Ma con chi?
Con Fellini, con De Sica.
Con De Sica.
Certo.
E quindi noi abbiamo, sì, certo, anche Tornatore, anche a Giuseppe,
no?
Tornatore, Gabriele Salvatores, Roberto Benigni, Paolo Sorrentino. Noi abbiamo dei grandi autori. Cioè, sarà molto interessante questa 74esima edizione dei premi del Festival di Cannes. Che,
sì,
si inaugura la prima
dove tu ci sarai, maggio, dove tu ci sarai, naturalmente.
Dove io ci sarò, e posso anche anticiparti che ci sarà anche una bella rappresentanza di cinema italiano, perché
bene,
ne abbiamo di ottimi registi, ottimi produttori e ottimi attori, ma sono pochi, voglio dire, non giustificano la quantità. Negli anni 60 l'Italia produceva dai 400 ai 500 film l'anno.
Sì.
Ma era un paese ed era un mondo che non era ossessionato dalla tecnologia moderna. Non sono contro la tecnologia moderna, tant'è che sto difendendo questo film che ha vinto 7 premi Oscar, mm-hmm, e che parla di multiversi e che parla di 5 dimensioni. Sono a favore di una qualità, anche divertente. Non è detto che deve essere noioso un film, no? Se ha qualità non è noioso, ma deve essere interessante.
Ma secondo
insomma,
te è un problema di sceneggiatori, secondo te?
Anche è un problema di sceneggiatori, è un problema di storia, è un problema di stare con i piedi per terra e non danneggiare magari quelli che sono bravi e che sono invece coinvolti in una marea di prodotto veramente di quarta categoria, che non ha ragione nemmeno di esistere, secondo me.
Certo.
Tranne che per soddisfare l'edonismo di pochi. Adesso, naturalmente, un discorso di questo genere, io che ho 85 anni me lo posso permettere, qualcuno gli dà che
sono ricoglionito. Non sembrerebbe che ne ha 85, Tonino, veramente.
No. Però la realtà è che uno deve avere il coraggio di dire le cose come stanno.
Assolutamente.
Noi dovremmo recuperare innanzitutto la vecchia figura del produttore, io
ecco,
parlo dei produttori,
ecco.
Quelli con la fazzolettina in tasca e la mano destra pronta a toccare
il fondo che conosci molto bene, quella dei produttori, ecco. Avendo
parlo
lavorato
i produttori che vanno sul set a seguire i film,
esatto.
Dall'inizio alla fine, e non che si accontentano di prendere quei 100-200 milioni, se li mettono in tasca e poi tutti quanti, e poi fanno seguire il resto, tanto che gliene frega.
Tu hai lavorato fianco a fianco con gente che si chiamava De Laurenti, si chiamava Carlo Ponti, insomma tutta questa gente qui.
Non soltanto, Goffredo Lombardo, Angelo Rizzoli,
certo.
Angelo Rizzoli Senior, gente che hanno investito i loro quattrini e hanno seguito le loro lavorazioni. Se non ci fossero stati questi, non sarebbe venuta fuori la Dolce Vita,
forse
non sarebbe venuto fuori 8 e mezzo, non sarebbe venuto fuori Fellini, non sarebbe venuto fuori Rossellini, De Sica, Francesco Rosi, Lattuada, insomma.
Però c'era più, una volta c'era più mecenatismo, secondo me, vero? Sei d'accordo che prima c'era più mecenatismo rispetto ad oggi?
Io credo di sì, io ho maturato la mia convinzione,
sì.
Frequentando in quest'ultimo periodo della mia vita con grande gioia il teatro, questo lo devo anche a te,
sì.
Io ho scoperto che noi abbiamo tantissimi attori bravi, quindi non è una questione di non avere gli attori, noi abbiamo una marea di attori bravissimi che sono sul palcoscenico che lottano per sono attori, quelli non è che sono attori come tu, come tutti, e che non trovano spazio neanche, perché poi alla fine, lo hai detto tu prima, è come se fosse un cerchio e lavorano sempre gli stessi,
sempre
facci
gli stessi,
caso.
È vero. Sono d'accordo,
le serie televisive, i protagonisti sono sempre gli stessi, perché solo questi pseudo produttori sono convinti che se non c'è Favino, che è un bravissimo attore Favino, ma se non c'è lui non si possono fare serie, per cui Favino sta almeno in 6-7 di queste cose qua.
Bene.
E così via, ma non è possibile. Noi per esempio non siamo capaci io alle volte rimango stupito, o sono io che sono diventato un imbecille, oppure io non capisco, c'è un ricambio generazionale a livello femminile, per esempio.
Sì.
Noi abbiamo in teatro, abbiamo tantissime attrici stupefacenti, io rimango con la bocca aperta a vederle recitare, e ma queste dove stavano? E perché il cinema non le scopre? Perché il cinema non le utilizza?
Certo.
E perché i produttori non vanno a teatro a vedere che cosa c'è di nuovo?
Giuste riflessioni.
No, è una cosa incredibile. Io spero che chiacchierate di questo genere, magari possono anche non essere gradite a determinato gota che gode di buona salute, perché sono riusciti a creare una specie di cerchio magico dove lavorano soltanto loro e si spartiscono soltanto loro i quattrini. Ma la realtà è che bisognerebbe cominciare ad urlare, a gridare e a pretendere che le cose vadano diversamente. Io non sono capace, io non sono un metalmeccanico, se lo fossi forse sarei anche più felice. Quindi non posso parlare di industria, non ho questa capacità. Però credo di poter parlare di spettacolo e di cinema in modo particolare. Mio padre diceva sempre, ed è stato uno dei più grandi manager di una grande major americana, quindi manco a dire, insomma, era un uomo che però era molto attento al prodotto italiano, tant'è vero che distribuiva anche dei film italiani di quell'epoca,
sì.
Sto parlando degli anni 50, 60, 70, ma mi spieghi per quale ragione quei 30 anni post-guerra hanno partorito un cinema talmente straordinario che oggi è diventato cult e che oggi è diventato addirittura scuola. Ecco, facciamo rivedere i film che hanno fatto la storia del cinema italiano il più spesso possibile, e che non vengano copiati, ma che siano di ispirazione per delle cose nuove, perché un altro fenomeno che sta venendo fuori è copiare le trame dei film buoni, perché è come se la gente non se ne accorgesse.
Tonino, io ti devo salutare perché il tempo è tiranno, lo sai, no? La radio è serratissima, ma ti voglio salutare con un aforismo che a te piacerà sicuramente, che fa esattamente così. Voi siete un attore e io vi ammiro come uomo e come cane, ma non potete essere stato una spalla. voi non avete fatto nemmeno il ginocchio, Totò.
Bellissimo, bravo.
Ok, bene. Tonino, io ti ringrazio, un abbraccio e a presto. Ciao,
un
buon cinema sempre. Cinema,
grazie,
cinema, cinema. Te, ciao Tonino, ciao.
Ciao, ciao. Ciao, ciao.
E allora grazie a Tonino Pinto che ci ha regalato queste perle sul cinema, molto interessante, anche importanti riflessioni. E quindi siamo arrivati nel frattempo, caro Guido, alle 20:58, quindi siamo precisi in chiusura. E non resta altro che rinnovare l'appuntamento per la settimana prossima, lunedì 27, sempre 19:30, sempre su Radio Sonar, con Quarta Parete, il Teatro in Radio, grazie a Guido Iandelli che mi ha assistito magnificamente con tempi svizzeri. E allora un saluto a tutti, buon proseguimento di trasmissione sempre su Radio Sonar.
Nostalgia di rivedere.